This is NK Radio.
Dieses ist NK Radio.
Ici, c'est Radio NK.
Esta es Radio LK.
Popeye the Sailor Man. Now I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Now I'm one tough kazookas, what hates all palookas, what hates on the ups and square. Boy, I bip some and pop some and always outrub some, but none of them gets nowhere. Now if anyone dares to risk my fist, it's bop and it's wham, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Boy, I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man.
Gentili utenti di internet e amanti del radioascolto e delle regate d'altura in particolare, buonasera, qui Radio NK. Vi chiederete che cosa c'entra su Radio NK la vela? Beh, sono almeno 4 anni, cioè dalla precedente edizione della regata virtuale intorno al mondo, che rompo le scatole abbondantemente ai gestori della radio per occuparci di questo evento pazzesco che coinvolge milioni di persone in giro per il mondo. E allora, a questo punto sarebbe il caso di parlare un pochettino della regata per chi non la conosce, non ne sa nulla, non ha idea di cosa sia questa regata. Questa regata nasce da un'invenzione del Golden Globe, erano gli anni 60, e che ha avuto notizia che un paio di pazzi furibondi avevano deciso di armare un paio di barche a vela per farsi il giro del mondo in solitaria senza scalo. Penso bene di ricamarci attorno un premio in sterline per chi per primo fosse riuscito a compiere questa impresa. Alla fine furono in parecchi a partire e su questo si creò poi tutta una grandissima storia, soprattutto perché chi era in testa, cioè Moitessier, decise che era il momento di non tornarsene a prendere il premio, ma di continuare ancora per un'altra volta in giro del mondo, perché aveva paura di corrompere la sua anima andando a ritirare il premio. Vabbè, questa è una storia lunga, magari più tardi vi faccio sentire un piccolo estratto dal libro di Moitessier. Intanto, come sentite, l'acqua scorre a fiumi dietro di noi. Io a questo punto chiamerei il buon Lepronte online e vediamo se ci risponde, perché l'abituale navigatore che ne sa qualcosa di più del sottoscritto, che è soltanto un partecipante alla... Eccoci qua, caro Lepronte, buonasera.
Ciao Presidente, come stai?
Molto bene, ti sento molto bene.
Ah, perfetto.
Allora, non so se tu hai molto ritorno di rumore di acqua in sottofondo. Io ne ho messa un po', ma spero di non metterne troppo, che non sembri che ti sia rotto un tubo del bagno, insomma.
Sento un po' di acqua, sì.
No? Ah, ok, va bene, vedo di lasciarla bassa, se dà fastidio ditelo.
Benissimo.
Allora, tu sai come la storia della Van de Globe, immagino di sì.
Sì, stavo appunto ascoltandoti, ma avevo già letto qualcosina, sì.
Perfetto, la storia della Van de Globe è abbastanza strana, nel senso che Parteciparono in tanti, già alla prima edizione, e Moitessier, che era un uomo che era cresciuto sul mare, nel senso che a 14 anni lui era nato in Vietnam da genitori francesi, quando Vietnam era ancora francese, e aveva abbandonato gli studi abbastanza giovane, aveva cominciato a navigare su delle giunche e roba del genere, attraversandosi il mare indiano e facendo naufragio più volte. Aveva una certa quale esperienza, e una volta arrivato in Francia, dopo tutta una serie di traversie, si era fatto disegnare una barca in acciaio, che si era fatto costruire facendo risparmi incredibili, perché sicuramente non era un ricco, anzi era uno che risparmiava anche sui chiodi e su qualsiasi oggetto potesse trovare, e partì per questa grande avventura senza il motore, con i pali telegrafici che facevano da albero, insomma ancora un periodo di vela non come quella di oggi, con i 60 piedi e gli alberi in carbonio rotanti, eccetera eccetera. E che dire, era in testa, era davanti a tutti, e decise di non ritirare il premio perché aveva paura di corrompere la propria anima, e quindi proseguì, fece di nuovo il capo di Buona Speranza, eccetera eccetera, fino a tornarsene in Polinesia, e si fermò a Tahiti, e questa è un po' la storia. Da lì nacque un libro molto bello che si chiama La lunga rotta, che credo che quasi tutti quelli che hanno messo piede su una barca a vela e si siano un minimo innamorati della vela come sport, come ambiente, sicuramente l'hanno letto almeno una volta nella loro vita. C'è chi come me l'ha letto due o tre volte, ecco.
Sì, devo dire, io non l'ho letto, per quanto ami la vela. Certo che credo che io e te amiamo due tipi di vela un po' diversi, anche, bisogna dire questo.
Sì, sicuro.
Perché a me piace molto la regata, la vela di regata da velocità, diciamo così, o comunque sulle distanze più brevi, diciamo che io sono arrivato fino a regate da 500 miglia, ma più di così, insomma, non ho mai avuto l'occasione, per quanto mi piacerebbe molto fare quantomeno una transoceanica prima o poi, o qualche regata molto più lunga, almeno sul Mediterraneo, ecco. E ovviamente poi ci sono, cioè, ancora più estremi nel senso opposto, ci sono i derivisti, se vogliamo comunque chiamarli,
e certo,
velisti, però insomma la vela è uno sport ancora più, che si pratica a tutti i livelli, ancora più del calcio forse, insomma, in un certo senso, perché poi vabbè, appunto, ci sono paesi in cui si va a scuola in barca a vela, e si va a scuola di barca a vela già dalla tenera età, insomma.
Sì, che non sono, purtroppo non è l'Italia, nonostante le migliaia di chilometri di costa che abbiamo.
Sì, nonostante la posizione geografica, il fatto che sia principalmente un paese, tradizionalmente un paese considerato marittimo, ecco.
Sì, infatti su questo è una delle tante cose che saltano fuori in questa regata, no? Adesso va bene, ok, è un gioco che è fatto da una società francese, quindi anche quello ha sicuramente il suo peso, però se noi andiamo a guardare più o meno i numeri, io facevo un conto oggi sui primi 1000 classificati in questo momento, il rapporto italiani-francesi è 1-50, quindi sai.
No, guarda, mi viene appunto in mente ora il libro di Angelo Iacchino,
sì,
comandante della Marina italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Il libro si chiama Tramonto di una grande marina, e parla di come la nostra marina militare fu smantellata, ma addirittura, cioè, sorse già smantellata, se vuoi, durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi a seguito dei trattati di pace fu ancora più distrutta, ecco.
Sì, intanto vorrei farti notare, non so se stai vedendo la chat, stai notando i commenti, eh?
sì.
Siete una manica di bastardi, diciamo la verità, in chat siete dei bastardi, ci avete subito presi in mezzo, va bene. Pratico una vela diversa dalla tua, prediligo la velocità.
No, ma io volevo trascinarti e cercare di metterti in difficoltà, anche se so che non sarà facile su un'annosa questione dei navigatori oceanici, non di regata, ma più magari per diporto, sul migliore armo di un bialbero per la navigazione oceanica.
Ah, qui non ne so assolutamente niente, non ho mai viaggiato su un bialbero, guarda.
Ah no, ecco. No.
È sempre stata una mia curiosità, ma catch proprio non li ho mai frequentati, purtroppo.
Io ho fatto una scuola di vela su un bialbero, ed era un casino allucinante, ovviamente, in quanto ovviamente naturalmente la presenza del bialbero, questo era armato a goletta, quindi con l'albero più a poppa, più alto dell'albero.
Sì, sì, sì. Sì, normalmente quel tipo di barche lì sono tipo, adesso non mi viene in mente il nome, Amel, tipo gli Amel, che sono però bialbero con l'albero dietro più basso, adesso non mi ricordo quale sia esattamente la denominazione, sì, quando dietro è più basso e davanti è più alto e viceversa.
Sì, e poi c'è lo yawl, che addirittura ha l'albero di poppa che è dietro il piano del timone.
Sì, 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 sì.
Che è proprio solo per aiutare nelle pirate, diciamo, praticamente.
Certo. Senti, cosa ne dici? Mettiamo un brano di musica e poi cominciamo a tirare dentro i vari concorrenti che in questo momento stanno facendo la regata, anche perché abbiamo delle persone che sono anche tra le prime posizioni, per cui si la stanno giocando con i francesi e hanno tutta la nostra spinta per cercare di dare una lezione in mangiarane, sono il solito discorso.
Che è la tua grande battaglia di una vita.
Sai, avendoli qui a 20 km di distanza, esatto, per forza.
Non per niente ti sei messo, ti sei posizionato molto vicino al confine per tenerli d'occhio.
Certo. Bon, allora ci sentiamo un brano e dopodiché rientriamo e cominciamo a far entrare in trasmissione i concorrenti.
Benissimo.
Rieccoci qua, Matteo, ci sei? Pronto?
No, è Alberto questo, non Matteo.
Ah, qui c'è Alberto. Io non riesco a unificare le due chiamate, vorrei tanto riuscire a unificare le due chiamate in maniera che fossero tutte e due insieme, ma non ci riesco in questo momento.
E dovresti guardare... Vabbè, non te lo dico, ma dovrebbe essere, adesso non so che piattaforma utilizzi, ma c'è un clicchetto da qualche parte.
Lo so che c'è un clicchetto, infatti, ma non riesco a trovarlo. Infatti, adesso vediamo. Gestisci utenti bloccati.
Non è quello.
Vabbè, niente, lo vediamo dopo. Per adesso va così. Tu in questo momento in che posizione sei? Sei abbastanza avanti, no?
Ma per un giro di fortuna oserei dire, sono in questo momento qua, sono ottavo o nono, non lo so, questo qui.
Ottavo o nono? Fantastico.
Sì, infatti, superiore a qualsiasi previsione, di qualsiasi genere proprio.
E devo dire, niente male, porca miseria, come cavolo hai fatto a essere lì?
Ma... più che altro penso che sia stato è successo perché dopo il Capo Horn virtuale,
sì.
Mi sono ritrovato di aver sbagliato tutto. A quel punto là ho detto, beh, allora bisogna fare completamente qualcosa di diverso dagli altri.
Certo, chiaro.
E spesso succede, anche in barca normalmente, sì. Anche in regata, magari certe volte hai un bel colpo di fortuna e ti va bene.
Capito.
Quindi adesso però, cioè io mi aspetto adesso che sicuramente le cose andranno male, quindi a un certo punto, sai, un colpo a destra, un colpo a sinistra, magari adesso quelli che sono più a occidente vengono fuori e passano tutti, però va a sapere.
Certo. E beh, mica male come cosa. Scusami, e come diavolo pensi di fare adesso? Tu sei lì davanti e sei messo in che posizione esattamente? Aspetta che vado a guardarmelo direttamente al volo. Faccio un bel refresh così ti vedo un po' meglio.
Sono ottavo.
Ecco, sei ottavo, lassù in alto. Porca miseria, non sei messo male, sei messo molto bene, direi.
No, beh, ti ho detto, cioè io sono felicissimo di come sono messo. Il problema è che adesso tra i prossimi giorni devo andare all'estero per lavoro, quindi non so come riuscirò a seguire la situazione.
No, assolutamente no, il lavoro deve saltare a questo punto, sei quello messo meglio credo tra tutti i nostri, non puoi mollare adesso, arca miseria, dobbiamo assolutamente fare qualche cosa. No, così è veramente incredibile. Sei messo benissimo, perché mi stavo guardando e ti invidio moltissimo. Se non altro là davanti hai delle grosse chance di fare un bel exploit, sempre che il tuo lavoro non ti freghi troppo, perché...
No, ma io penso questo, io penso che qua ci sono praticamente i primi 200, che basta poco che uno passi dai primi 10 a essere centesimo o duecentesimo. Cioè io adesso devo dire, forse cioè dove ho scelto di andare su avrò anche abbastanza vento, però vento virtuale ovviamente, uh-huh. Però penso che come erano aperte prima le posizioni lo sono tuttora, cioè non c'è nulla di scontato, quindi cioè io devo dire la verità, se arrivo dentro ai primi 200 sono più che contento.
Certo, chiaro.
Si cerca di vincere, no? Uh-huh. È ovvio, però uno non può avere troppe aspettative, no? Cioè, sì. Siamo qua per divertirci, peraltro, mica siamo professionisti, no?
No, questo no, chiaro, però è intrigante, cioè quando uno si trova in quelle posizioni lì, mollare è una cosa che dà un certo qual fastidio, insomma.
Ma guarda, la cosa divertente è questa, che dopo ti ritrovi che se prima facevi così, guardavi la rotta così, tra l'altro c'è una cosa che mi preme dire, che in tutto questo gioco è fondamentale sia il pacco tool sia il zezzo.org, che sono questi due motori che ti aiutano a fare le rotte, perché altrimenti veramente non sarebbe molto molto difficile riuscire a fare le rotte come poi vengono fuori. Cioè, detto questo,
sì,
penso che comunque e penso che peraltro la rotta è alla pari, perché penso che tutti quanti li utilizzano, quindi alla fine siamo. Certe volte mi viene da pensare che se...
Ecco anche Matteo, scusami, è entrato anche Matteo, dovrebbe essere entrato... Ci sei, Lep?
Io vi sento, sì.
Perfetto, benissimo. Ho trovato l'inghippo, era in una posizione diversa dalla versione precedente di Skype, scusatemi, ma quando ogni tanto Skype si aggiorna a modo suo.
Quando vengono fuori con le nuove versioni c'è sempre da...
Sì, infatti, non avevo ancora provato con questa ad aggiungere una telefonata all'altra e l'ho messa tutta in un'altra posizione, ma adesso lo so. Benissimo. Stavi dicendo, scusami, ti ho interrotto sul più bello.
No, guarda, nulla di tale, volevo dire solamente che appunto questo qua bisogna dare, secondo me in questo gioco che è molto divertente, anche se devo dire che i miei figli quando mi guardano mi dicono guarda qua, cioè non c'è niente di azione, guardi queste due barchette che sono ferme immobili là.
Ecco, già giusto vedere che tu appunto hai dei figli, questa è una delle classiche cose che uno si domanda, a parte chi te lo fa fare, ma con la famiglia, gli orari, il fatto che magari ogni tanto si sveglia a metà della notte, come la metti?
Ma se posso, io volevo capire un attimo, ma per essere ottavo, quanto spesso controlli il gioco?
Ma guarda, io in realtà faccio, mi sveglio alle 6 di mattina e faccio una mezz'oretta così per guardare che cosa c'è. Dopodiché, durante il giorno guardo assai poco, fino alla sera quando ritorno dal lavoro e mi rimetto là a fare la rotta. Dopo chiaramente durante il giorno anche così ogni tanto sbircio il lavoro che faccio, per cui sono sempre davanti a un computer di fatto, quindi non mi è difficile.
Chiaro.
Però in realtà questo rispetto a l'altro gioco che era quello della Volvo Ocean Race Game, che c'era l'anno scorso, quindi il giro del mondo a tappe, che invece aveva bisogno di essere, dovevi essere là ad accudire praticamente, uh-huh, la tua rotta, questo qua col fatto che puoi tranquillamente impostarla è molto molto meglio.
Sì, assolutamente. Devo dire che hanno migliorato dei dettagli dalla versione precedente, da quella che c'era 4 anni fa, ma di pochi dettagli, ma li hanno migliorati bene. In effetti è molto più giocabile di prima.
Quindi, scusate, io non ho mai giocato, per cui capisco che uno possa impostare dove aggiustare la rotta, fare piccoli aggiustamenti di prua, cambiare anche vele magari o quello che è.
Sì, esatto.
molto bello.
E poi si possono mettere dei waypoint, puoi programmare delle virate a degli orari precisi, oppure puoi mettere il timone a vento, per cui essere costante rispetto al flusso del vento, insomma. Diciamo che il mix degli strumenti che hai a disposizione ti permette di assentarti quelle 3-4 ore senza buttare l'occhio, sapendo che non fai delle stronzate che ti rovinano tutta la gara, ecco.
però certe volte proprio fare queste scemenze, no? Può essere in realtà la soluzione migliore per riuscire poi magari a fare qualcosa di diverso, quindi magari ti può andare molto male, ma potrebbe anche andare bene.
Ah beh, questo sicuramente, sì. A volte succede.
C'è l'aleatorietà che uno deve in qualche maniera infilare dentro, no? Dopo sperando anche in Eolo.
Certo.
Nell'Eolo virtuale. Ma volevo capire un'altra cosa, scusate, io sono veramente non assolutamente a conoscenza del gioco. Ogni quanto vengono aggiornate le condizioni del vento?
Ogni 12 ore.
Ah, quindi in teoria per 12 ore sei tranquillo tu?
Sì, in linea di massima sì, anche se devi proprio farti tutti i calcolini su angolo di vento, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso lui lo fa in maniera più scientifica di me, io vado molto a occhio, devo dire. Certo. E infatti si vede la differenza, sono 3.000 posti dietro.
Certo, supponendo che tu sappia esattamente come si comporterà il vento in queste 12 ore, tu potessi programmartele anticipatamente e poi rifarlo alle 12 ore successive, diciamo così.
Sì,
in
sì.
In realtà,
sì.
Ovviamente, non è
esattamente quello che faccio io. Però il problema è che non è. Cioè, tu sai. Per esempio alle 6 di mattina sai già che alle 8 di mattina il vento cambia in una certa maniera. Certo. Dopodiché, passate queste 12 ore, tu in realtà non sai esattamente cosa verrà fuori, c'è una proiezione su quello che potrà essere il vento.
Certo, ho capito.
E quindi da qui l'aleatorietà. Quindi in pratica tu puoi magari scegliere, cioè scegli la rotta migliore in funzione di quello che ci potrebbe essere, magari dopo non ci sarà e quindi ti va male, però insomma.
Esattamente quello che mi è successo stamattina, sì. E quello che mi è successo stamattina.
Un altro tipo di domande, se posso.
Vai.
Forse anche per far capire a chi magari non è dentro, a che punto è la regata?
Allora, la regata è, diciamo, al cosiddetto atto finale, nel senso che si è disceso l'Atlantico, si sono passati tre capi, e quindi Capo di Buona Speranza, Capo Lewin e Capo Horn, e adesso, doppiato Capo Horn, si risale per l'Atlantico per tornare alle Sable d'Olonne sulla costa francese.
Ah, però...
E quindi siamo lì sotto, insomma, abbiamo, credo che siano 3-4 giorni, io e lui forse una settimana che ha passato il Capo Horn.
Mi sembra che sia durata poco.
Ma poco, è partita il 10 di novembre, fai il conto. Siamo quasi a 2 mesi e ti assicuro che la risalita è abbastanza lenta, per cui l'altra volta ci si è messo quasi 3 mesi, mi sembra mancavano 2-3 giorni a fare i 3 mesi.
Ah, perché mi sembra che di solito la media si intorno sia ai 95 nel reale, no?
Sì.
Intorno ai 90 e qualcosa, giusto?
Sì, ho notato tra l'altro che questa volta a Capo Horn la gara virtuale è arrivata con un giorno d'anticipo sulla gara reale. Cosa abbastanza strana, perché di solito c'è uno scarto a favore della gara reale rispetto alla gara virtuale. Si vede che siamo migliorati molto noi e non sono migliorati altrettanto i velisti veri.
Possibile. Sì, però ti immagini essere con 50 no, con 40 nodi lì sotto.
Sì, con 40 nodi lì sotto che urlano così, no?
Sì, 50 urlanti, se non sbaglio.
Sì,
no?
Sì, esatto. Sì, per di più con questi scafi che sono in carbonio, da quello che ne so, lì dentro e vanno in risonanza, per cui senti così per tutto il tempo, una roba da diventare isterici, sì. Non deve essere per niente divertente, noi lo facciamo tranquilli seduti davanti a un computer, loro mica tanto, insomma.
Ma parlando della reale, come ricordo che nei primi 5 giorni sono saltati quasi, non so, insomma, 5-6 sì. Atleti su 24,
no, erano 18 in tutto, no? Mi sembra, no, ne sono saltati parecchi, ma comunque viaggiano quelli che sono saltati, a volte sono cose strane, insomma.
No, ma...
ti ricordi che ti avevo già detto quando è saltato la chiglia di quella barca, che come sponsor aveva, che sponsor principale era il fornitore dell'acciaio della chiglia.
Sì, era che il primo giorno è...
Sì, c'è cioè una roba di quelle che uno dice ma neanche lo sgarro più incredibile del mondo ti può capitare una roba del genere come sponsor, e naturalmente è successo. Che vuoi fare? Funziona così. Va bene, sentite, io adesso farei una pausa e poi comincerei a tirare dentro anche qualcun altro, ci diamo un po' il turno, adesso vediamo come. Sì, va bene, io adesso faccio entrare Strabox, che anche lui è abbastanza ben piazzato lì davanti. Metto un brano musicale e poi ci risentiamo.
Buon vento a tutti. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, vento.
Dovremmo avere anche Strabox in linea, così è. Sì, però qualcuno deve togliere la radio, deve spegnere la radio. Spegnere la radio e togliere il video, scusatemi, togliete il video, se no andiamo giù di linea, non ce la facciamo mai più. C'è un ritorno pazzesco, Strabox, fai qualcosa.
Era Once Upon an Ocean di Kevin Ayers, e torniamo in diretta. Dovremmo avere anche Strabox in linea, così è? Sì, però qualcuno deve togliere la radio, deve spegnere la radio.
Potrei essere io.
Sì, Strabox. Eccoci, perfetto.
Eccoci, perfetto.
Senti, dovresti però togliere anche il video, perché sennò tagli fuori gli altri che non hanno il video tutti insieme. Diventa un problemino.
C'è un ritorno pazzesco, Strabox.
Tolta.
Togliete tutto, togliete il video e siamo belle che sistemati, dai. Allora, eccoci qua. Io continuo a vederti, ma immagino che sia una questione di ritardo, per cui tra un po' lo senti e toglierai il video. Mi piacerebbe sapere che cosa... però è strano, che tu mi stai sentendo da Skype o mi stai sentendo dalla radio? Mi senti da Skype adesso? Ah, perfetto, benissimo. C'avevo ancora il ritorno che mi rientrava nelle orecchie. Perfetto. Siamo tutti e due qui? Sì, siamo tutti e due qui. Perfetto. No, lui non c'è più.
No, io ci sono.
Ah, ci sei, perfetto. Mi dava pericolo che non c'eri, invece ci sei. Vedi che anche è andato via il pericolo, adesso ci siamo tutti. Benissimo. Allora, Strabox, tu invece sei sempre anche tu lì davanti.
Ce la battiamo.
Sì.
Ci si prova a farla giù ai mangiarane.
E certo, bisogna sconfiggere i mangiarani in qualche maniera, assolutamente. E comunque già qui siete già uno che è nono. Tu, Strabox, in questo momento sei
140.
Beh, niente male, siete tutti lì in uno spazio di 5-6 miglia al massimo, credo.
Sì, ma è, come diceva prima l'altro, è tutta in 24 ore può cambiare tutto, insomma, con questi buchi di vento.
Sì, infatti me ne sto beccando anch'io. Io sto beccando dei pieni, ma di 35 nodi sul naso, per cui perfetti.
Che non è un piacere.
No, infatti, bolina stretta, la barca che va lenta e non vai avanti, un disastro. Che cosa pensi di fare tu? Cosa pensi di fare nei prossimi giorni? A parte dormire, perché ti vedo in video, vedo che sei con i capelli un po' dritti sulla testa da uno che dorme poco perché sta dietro la barca.
No, ma per fortuna quest'anno è molto più semplice, con i waypoint così, che ti danno anche l'orario, è un'altra vita.
Sì.
Si dorme senza problemi.
Sì, finalmente, perché la versione precedente era stata una roba tremenda. Io mi ricordo delle levattacce agli orari più strani per andare a cambiare rotta, farsi tutti i calcoli con la calcolatrice per capire quando sarei arrivato sul limite del cambio di vento, delle cose folli.
Sì, alle 4 di notte svegli...
Sì, tu...
attesa del cambio di vento che non arrivava mai.
Sì, e tu anche, hai famiglia e anche tu hai problemi con famiglia o non hai problemi con famiglia? Ti aiutano,
no,
disapprovano?
Ti guardano rassegnati.
Ti guardano rassegnati.
Ma insomma, era tanto tempo che non ne facevo più una, perché insomma mi ero un po' uscito dal
tunnel.
E quindi insomma sanno che questa era una bella regata e non,
non interferiscono più di tanto, insomma.
Beh, meno male, sì. In effetti questo è uno di quei giochi che se hai qualcuno vicino ti fa sentire in colpa nei suoi confronti. Perché...
Sì, più che altro ti guarda come matto, insomma.
Sì, ti guarda come un matto, poi regolarmente, non lo so, all'ora di tavola dici no, andiamo a mangiare più tardi, oppure aspetta perché c'è ancora da fare una correzione, o quelle balle lì, sai... Alla fine della fiera.
L'altro giorno, quando non ci si riusciva a connettere alle 8 di sera e dovevamo uscire per il cinema, è stato un momento drammatico.
Sì, sì, una roba da crisi coniugale.
Sì. Ho fatto il cambiamento in macchina.
Ecco, sì, una di quelle tante fotografie che stanno girando anche su Facebook con gente in macchina con i computer accesi che cambia la rotta, sì.
Esatto, paro paro.
Ho visto che c'è addirittura la foto che gira di uno che ce l'ha sul cruscotto dell'aereo di linea.
Sì, l'ho vista, bellissimo.
Sì, io spero che sia abbastanza finto.
Sì, me lo auguro, però non ci scommetterei, perché figurati se non c'è qualche pazzo furibondo che vola, però mi piacerebbe andare per mare, secondo me c'è sicuro. Ma di gente strana comunque che partecipa ce n'è, non so se avete ogni tanto dato un'occhiata ai video che producono loro, che intervistano concorrenti come noi,
quelli che fanno giornalmente, dice.
Sì, quelli che fanno giornalmente,
sì, io non so il francese, quindi non è che le ascolti molto o li guardi molto, però vedo che sono anche loro molto coinvolti.
Sì, sono coinvolti, ci sono anche dei pazzi furibondi, ma veramente pazzi furibondi che partecipano. A parte adesso si sono tirati fuori dei personaggi, ma ogni tanto c'è qualche concorrente che si presenta travestito nelle maniere più improbabili, roba del genere, non è male, devo dire. È una comunità, adesso io non credo che siano tutti e 454.000 quanti sono gli iscritti che stanno correndo, anche perché ogni tanto vedi qualche barca arenata di brutto su qualche costa.
No, che... però stai attento che proprio oggi, mentre illustravo appunto uno dei miei figlioli, qual era la... che non capiva neanche lui bene come fossi in così buona posizione, e stavamo andando così indietro, per i vari capi, sì. Insomma, sono arrivati in grosso modo fino al 250 millesimo, che sembrava ancora gareggiare, quindi comunque c'è un numero impressionante.
Sì, veramente, anche, soprattutto per la durata, perché giochi che probabilmente online hanno, non so, 2 milioni, 3 milioni di persone, ce ne sono tanti, ma sono giochini che fai quando ti pare, magari 5 minuti o 10 minuti. Questo che sono 3 mesi continuativi è già una bella sfida, anche solo dire i prossimi 3 mesi mi prendo un impegno del genere, è già solo quello una bella sfida. E poi appunto la difficoltà secondo me sta in quello, cioè riuscire a radunare così tanta gente per una roba che dura 3 mesi è notevole. Infatti secondo me questo è un fenomeno che non è stato molto, molto preso in considerazione dai media che si occupano di giochi, però nella realtà credo che sia uno dei fenomeni più incredibili che ci sono in circolazione in questo momento.
Beh, io quello che cerco di domandarmi talvolta è: ma tutti quelli che partecipano sono degli amanti della vela, hanno fatto regate, oppure semplicemente che hanno trovato tanti magari in barca, non ci hanno mai messo piede e semplicemente hanno trovato un giochino che deve far funzionare le meningi per forza, perché sì. Comunque come dicevi tu prima, i calcoli li devi fare in una maniera o nell'altra, e quindi devi fare le tue rotte, e allora così mi piacerebbe sapere qual è praticamente la proporzione tra quelli che in barca ci vanno, ci sono andati, e quelli che in realtà hanno trovato semplicemente un gioco che è piacevole.
Ma questo sinceramente non lo so, io qualche amico che in barca non va e che lo sta facendo ce l'ho, però sono una minoranza. In compenso ho trovato anche della gente strana, ad esempio l'edizione precedente, 4 anni fa, a un certo punto era saltato fuori un ragazzino giovane, aveva 18-19 anni, che cercava di cominciare nei professionisti nei 6,50 e doveva fare la Transat con i 6,50. E tra le tante cose che aveva fatto come espediente di marketing, aveva deciso di partecipare anche al Giro del Mondo a vela per propagandare e cercare sponsor. Tra l'altro è in gara anche quest'anno ed è più o meno alla mia altezza, quindi va bene, meglio così, mi dà un minimo di soddisfazione. Ma ci sono diverse persone che in vela ci vanno e ci vanno per regatare sul serio. Non credo che siano appunto quelli come il nostro amico Le Pronte che sentivamo prima, che sono persone da regata breve, quindi sono persone, non so, è un po' come dire la differenza tra il fondo e la discesa libera, no? Tutto in 10 minuti o in 5 minuti, oppure uno sforzo su lunghe distanze più dosato. Secondo me è un po' così, sono due categorie differenti di utenti. Tu Strabox vai in vela e fai qualcosa in vela?
Ma io avevo un 470 quando ero ragazzino e poi sono stato folgorato dal windsurf e quindi ho venduto la deriva e mi sono dato la tavola, ma insomma, diciamo che so che cos'è un lasco anziché una bollina, insomma. Quindi sì. Ci sono cresciuto in barca. Non ho mai fatto regate d'altura, questo sicuramente no.
E mai fatto i viaggi d'altura? Qualche viaggio d'altura l'hai fatto? Cioè sei andato poi su barche anche più grandi di amici o roba del genere in giro da qualche parte?
Sì, ma mai oltre il Giglio o poco di più, insomma.
Ah, ok. Andavi mica a fare l'inchino, mi viene da dirti, però lasciamo perdere.
Tutta un'altra cosa, insomma.
Va bene, ok, a questo punto
i primi sono tutti più o meno velisti, eh? Io con alcuni sono in contatto via chat, più o meno c'hanno tutti, chi c'ha la barca, chi fa regate, insomma, gente che non è che si è improvvisata.
Sì, e che adesso fa freddo e trova che per impegnarsi quando fa freddo e tenersi allenati, tanto vale farlo dal salotto di casa, tutto sommato. Esatto.
Sì, c'è una cosa però che vorrei aggiungere, no? Una cosa è fare le regate in deriva, devo dire ho avuto la fortuna di farne tante quando ero ragazzo, però qua in realtà è un tipo di navigazione che insomma non è come quella che fai, cioè dal punto di vista tattico, cioè è abbastanza diversa da quella che fai quando sei in una deriva, perché qua ragioni in termini di depressioni, no? Queste grandi aree cicloniche che passano, tu ti butti dentro e cerchi di far camminare la barca più che puoi, la tua barca virtuale, chiaramente tutte cose che in realtà su una regata di triangolo è difficile che sei a quella scala in cui ragioni in questa maniera.
Vabbè, sì, chiaro, forse lo cominci a capire di che cosa si parla quando vedi Coppa America, ma li vedi con la vedi in televisione con tutti gli schemini che ti fanno vedere i flussi del vento e tutte quelle balle lì, allora lì cominci a capire come funziona la storia, solo che lo devi rapportare a dimensioni molto più grandi, cioè non c'è un percorso chiuso, ci sono giusto delle boe da rispettare, ma sono talmente distanti una dall'altra che in realtà è della serie vai, fai correre la barca e vai dove ti pare, insomma, più o meno.
Se non ragioni a 36-48 ore sei morto, insomma.
Eh sì, assolutamente sì, e sperando che non cambino poi in maniera sbagliata, perché sì, nella realtà poi
la grossa novità di quest'anno rispetto a quella di 4 anni fa è che le previsioni sono più molto più attendibili rispetto, cioè il cambio è quello. 4 anni fa io mi ricordo che il cambio era speriamo bene.
Sì. Adesso più o meno è quello, oggi non è stato tanto così ma fregato, però insomma sì, in generale è quello.
Sì, può essere 4-5 gradi, ma non 20-25.
Ah no, quella volta laggiù era veramente un azzardo, andavi sempre a occhio e pregavi Dio di averla imbroccata ogni volta.
Sì.
Soprattutto nella risalita. Io la risalita dell'Atlantico me la ricordo come una delle cose più bastarde che ho fatto nella mia vita a livello di giochini, perché veramente mi ha fatto sudare sangue. Facevi di tutto e continuavi a perdere posizioni, qualsiasi cosa facessi perdevi posizioni per giorni e giorni, era frustrante, una roba bestiale.
Sì. Va bene. Refresh vedi meno, è bestiale.
E dunque, allora in questo momento vedo che ci sono altre persone, per cui chiuderei la chat con Alberto e mettiamo un brano di musica e poi facciamo entrare qualcun altro, visto che si sono aggiunte altre persone, altri concorrenti. Okay. Alberto, comunque tu resta lì perché magari ci risentiamo dopo e ci rientriamo nel giro, ok?
Va bene.
Perfetto. Ciao, a dopo, ci sentiamo dopo.
This is NK Radio. This is NK Radio.
Ici, c'est Radio NK.
Esta es Radio NK.
Dunque, Eccoci qua, caro Strabox, sei ancora qua. Io ho provato a tirare dentro Pridven HT, che non so bene a chi corrisponda esattamente come barca, però non si è fatto, si è fatto certificare, poi non si è fatto coinvolgere, per cui lo lasciamo lì. A questo punto io richiamerei Alberto, io richiamo Alberto e lo ritiriamo dentro. Da qui adesso ho imparato, sono diventato bravissimo, ed eccoci qua, e aggiungiamo Alberto. Eccolo qui. Intanto magari mettiamo di nuovo un pochettino di vento di sottofondo, che ci vuole, se no non fa scena.
HT, che non so, eccoci qua. HT, che non so bene a chi corrisponda esattamente come banca.
Adesso sei tu che hai
si è fatto certificare, poi non si è fatto coinvolgere. Per cui,
Alberto, la radio?
A questo punto io richiamerei Alberto. Io richiamo Alberto e lo ritiriamo dentro. Da qui adesso ho imparato, sono diventato bravissimo. Ed eccoci qua, aggiungiamo Alberto. Alberto, magari mettiamo di nuovo un pochettino di vento di sottofondo, che ci vuole.
Eccoci qua, Alberto, ci sei?
Non fa scena, HT, che non so, eccoci qua.
Alberto,
adesso sei tu che hai su.
Sì, sono io che ho sul coso, fammelo chiudere.
Alberto, la radio?
Sì, adesso lo chiudo. Un secondo solo, che sto cercando tra le mille finestre.
Attento a non coprire quella della regata, se no non la tieni d'occhio. Ok, ci siamo, perfetto.
Questo dovrebbe essere ok.
Sì, sì, siamo tutti a posto, perfetto. Tengo basso sto vento perché è veramente insinuante. Se è già insinuante così, pensa a quelli che ce l'hanno laggiù davvero. Bene, dove eravamo rimasti? Innanzitutto, vabbè, i tempi sono quelli che sono, questo sicuro. Da quello che mi avete detto, deduco che tutte e due avete già fatto la versione la volta precedente, cioè 4 anni fa eravate già tutte e due a navigare intorno al mondo.
Ma a dire la verità, io non sapevo neanche che esistesse questo gioco 4 anni fa.
Ah, ecco, fantastico. Quando l'hai scoperto?
Però ho fatto l'anno scorso quella della Volvo Ocean Race Game, che era non è gestita dagli stessi che fanno questa, ma insomma era abbastanza simile ma diversa.
Capito, sì, io ne avevo trovate anch'io degli altri giochi del genere, però erano tutti molto più macchinosi da usare. E ti facevano perdere troppo tempo, cioè non potevi passare ore e ore per studiare la rotta delle prossime due, non ha molto senso.
No, per appunto, come dicevo prima, no? Cioè, per me, che l'ho scoperto praticamente dopo metà regata l'altra volta, l'anno scorso, sono stati questi due simulatori che sono soprattutto Zezo.org, che è eccezionale, perché ti permette di praticamente di tirare fuori le rotte senza essere là a diventare deficiente con i vari calcoli trigonometrici e non su una geometria sferica su quello che dovresti fare.
Beh, certo, sì. Questa roba qua è molto più semplice, se no tu te lo metti a portata di chiunque, anche di chi in barca non ci va, insomma, una volta capito il meccanismo di come funzionano le barche, credo che chiunque abituato a fare dei giochi di strategia si troverebbe a suo agio.
Esatto, infatti era proprio questo che volevo dire.
Perché fondamentalmente è il classico gioco di strategia portato all'eccesso, cioè con regole semplicissime ma dilatato nel tempo all'eccesso, per cui la sua particolarità poi è soltanto quella lì, perché non so se voi avete giocato ad altri giochi su computer negli anni, ma so, robe tipo Civilization o giochi del genere, che erano grandi giochi di strategia, qui passavi le notti, i giorni, eccetera, però insomma passati 3 giorni e 3 notti erano finiti, ne uscivi distrutto ma erano finiti. Invece qua parliamo di 3 mesi, anche se a spizziche bocconi sono 3 mesi, tin, 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 tipo goccia cinese, che non è male. Altra cosa che volevo chiedervi, non so voi, io può darsi che sia uno troppo emotivo, ma quando vi cominciate a trovare invece con le previsioni che non quadrano più di tanto, che vi fanno andare a ramengo quello che avevate pensato, vi mettono in situazioni complicate, eccetera, eccetera, dopo un po' vi viene questa specie di scoramento, per cui avete quasi il rifiuto di andare a riattaccare il computer o di guardarlo, o no?
Ma no, non più di tanto, ma tanto fa parte del gioco, in 3 mesi... 2 o 3 giorni sfigati li becchi, insomma.
Vabbè, quello sicuro, sì.
No, quando ti conto.
quando sono di più, dico, quando cominci a vedere che le cose vanno storte, non ti gira. Io ci sono dei momenti in cui veramente do di matto. Però ecco, vedo che c'è anche Arione che si è finalmente messo in contatto, che son, per cui dopo lo possiamo chiamare. E, scusate, ma qui io devo tenere sotto controllo anche la chat, e non è facile riuscire a tenere sotto controllo tutto. E, va bene, e quindi, e tu invece, Alberto, come sei messo da questo punto di vista? Lo prendi con filosofia oppure ogni tanto ti girano le scatole in maniera pesante?
Tieni presente una cosa, cioè io lo prendo come un gioco, cioè è un gioco, mi diverte, e dopo se le previsioni non vanno come uno pensava potessero andare, semplicemente cambia rotta, no? Cioè, in realtà, io ve lo dico sinceramente, cioè io sono adesso ottavo, ma per un unico motivo, che a un certo punto la rotta che avevo scelto era sbagliata, è stata cambiata, cioè anzi il simulatore mi diceva che dovevo andare in quella rotta là, l'ho seguita e dopodiché è venuto fuori che era completamente sbagliata perché il vento è girato. Quindi cioè, bisogna vederla secondo me anche l'altro lato della medaglia, ecco. Sì. Adesso chiaramente non vorrei che succeda, però cioè, chiaramente l'ho messo in conto, e comunque cioè, è un gioco, è un divertimento, niente altro.
Ah, no, questo senza dubbio, però dato che ti richiede tempo, richiede impegno, eccetera, quando le cose vanno storte è inevitabile che uno giri un po' le scatole, insomma. Non lo so, almeno per me è normale, poi può darsi che io prenda troppo seriamente i giochi, per cui magari non faccio assolutamente testo, e voi siete persone più posate e più serie di me.
Deve cercare di gestire la cosa, insomma, non è possibile, altrimenti si fa troppo coinvolgere.
Sì, beh, questo è chiaro. Però d'altronde è anche vero, adesso in questa versione meno, ma nella versione precedente se non ti facevi coinvolgere, difficilmente ti alzavi alle 4 del mattino e poi magari ti riveniva il trip alle 4 e mezza di dire ma forse ho fatto una cazzata, e ti risvegliavi e ricorreggevi di nuovo perché tanto non riuscivi a dormire e ci ripensavi nel sonno. Erano cose, cioè, sono quei giochi, almeno a me fa quell'effetto lì, come quasi tutti i giochi di strategia che durano un po' di tempo, dopo un po', anche mentre dormi, ti accorgi che sogni delle cose relative a quello che stai facendo nel gioco, che è una cosa assolutamente assurda, però il cervello evidentemente resta contagiato e se ne va in quella strada lì. Poi magari io sono uno da ricovero, eh? E voi non capita e mi trovate uno strano, però a me succede regolarmente. Tu Strabox no, eh? Vedo che mi sorridi con l'aria di compatimento nei miei confronti.
No, tutt'altro. Quando butta male mi girano la larga, quindi insomma.
Ah, ecco, meno male che non sono l'unico, è una cosa che fa già piacere questa.
Passo veramente dei ore di putismo aristotelico proprio. Però, ma dai.
Va bene, senti, allora a questo punto proviamo a far entrare Arione. Alberto, senti, io provo a distaccarti un attimo e provo a far entrare un momento Arione, vediamo se ci riusciamo, visto che si è... Allora, vediamo un pochino, proviamo ad aggiungere Arione, bisogna trovarlo, eccolo qui, aggiungi. Arione che ci guarda da un bellissimo cucciolo di cane, che non so bene che cane sia, ma non è male. Però non compare. Vedo che sta squillando, ma non dà segni di vita.
Con Arione abbiamo fatto lunghi tratti insieme.
Sì, non riesco a farlo entrare. Tu c'hai anche il suo. Tu hai anche il suo indirizzo. Vediamo un attimo se riusciamo a farlo chiamare. Arione, prova a chiamare tu. Aspetta che glielo scrivo qua. Vediamo se riusciamo a farlo entrare, perché non me lo dà. Cioè me lo dà attivo, ma non lo aggancia. Vediamo se chiamando lui magari riusciamo a farlo agganciare a questa meravigliosa tecnologia che semplicemente funziona quando vuole. Niente, non c'è. Eccolo qua, pronto Arione. Ti sento lontanissimo, malissimo, sento una roba che gracchia lontana. Oddio.
Mi sento.
Ecco, adesso mamma mia. Che cosa stai trasmettendo, Rioli? Si sente solo delle voci gracchianti. No, direi che è proprio... Ecco, pronto?
Pronto?
Sì, eccoti, perfetto, ci sei.
Buonasera.
Buonasera, Rione, finalmente ce la facciamo.
Non so cosa fare.
Non sai cosa fare? In che senso?
Nel senso, sto più vicino al computer.
Sì, non devi sentire la radio, in pratica devi sentirci solo attraverso lo Skype, se no va tutto in risonanza, rientra e diventa un problema.
This is NK Radio. This is NK Radio.
Ici, c'è Radio NK.
Esta es Radio LK.
Rieccoci qua, cerchiamo di capire perché Arione non riesce a entrare in chat, e non è possibile perché è lì, c'è, è vivo, mi dice che ha un microfono. E dovrebbe essere qua con noi.
Mi sentite? Buonasera.
Eccoti, finalmente, ti sentiamo forte e chiaro.
Bene, ciao a tutti, come state?
Tutti molto bene. Mi diceva Strabox che vi sentite spesso e che vi consultate.
Sì, ogni tanto ci mandiamo dei messaggi minatori a vicenda per vedere uno e l'altro.
Sì, seminate mine galleggianti sulla scia, sulla rotta dell'altro.
Sì. C'è un po' di menaggio con tutto il gruppo degli italiani, con tutte le varie persone. Sì.
Ma mica vi farete la guerra tra di voi, ragazzi, assolutamente. Bisogna battere i mangiarani, questo è lo slogan che deve muovere tutto. Battere i mangiarani, cioè, siamo 1 a 50 più o meno. Ho fatto il conto che sui primi 1000 la media più o meno è quella, un italiano ogni 50 francesi. Non possiamo mica farci schiacciare in questa maniera, assolutamente. Poi questa volta ce ne sono parecchi di italiani ben messi, per cui sarebbe il caso di fare qualche cosa. Io più che soffiare da lì dietro dove sono io non posso fare, purtroppo, però...
Per me è uguale chi la vinca, che probabilmente la vincerà l'australiano, dai, speriamo per lui.
L'australiano?
Sì, c'è un australiano messo bene, sulla destra.
Sulla destra, ah, ok. E chi è? Che nome ha? Lo sai? No, non te lo ricordi.
Si chiama House. Aspetta. Non è tra i primi? O sbaglio?
Ah, può anche essere tra i primi. Lì nel gruppo di destra ce ne sono parecchi. Ci sono anche delle persone ancora più all'estrema destra, ma quelli forse sono un po' troppo a destra.
E terzo, House DF2.
Ah, caspita.
È semplice.
Perché dovete però perché bisogna tifare per un australiano, scusate? Sì, vabbè, in seconda istanza.
Beh, mi hai detto che non vuoi che vinca un francese, ti favo per un australiano che è messo bene.
Sì, sì, no, vabbè, ma spererei tanto che vincesse un italiano. Battere i francesi in casa. Adesso facciamo un po' di sciovinismo, tanto per non essere da meno dei nostri cugini. Scusa, per una volta che gli si potrebbe battere in casa, è una soddisfazione tripla, quadrupla, quintupla, scusa.
Sì, sì, ci tengono molto loro a questa regata.
Lo credo, è cosa loro fondamentalmente, capisci? È come quando nelle gare di fondo siamo andati a vincere in Norvegia la medaglia d'oro alle Olimpiadi, è la stessa roba. È uno sfregio. Queste in fondo più o meno sono le Olimpiadi della vela, bene o male, per cui perlomeno della vela d'altura.
C'è tutta un'altra cultura.
Sì, esatto, ma da loro è una cosa fantastica da quel lato, cioè, anche solo vedere la partecipazione che c'è alla partenza e all'arrivo di una gara del genere, considerato che gli arrivi sono ogni 3 giorni, ogni 4 giorni arriva qualcuno e si riempie il porto di migliaia e migliaia di persone che li attendono alle ore più improbabili della mattina per festeggiarli che ritornano, delle cose che in Italia forse ci sarebbero 3 giornalisti in croce e magari bisogna chiamarli all'ultimo momento a correre lì perché sono dentro al bar a prendersi un cappuccino invece di stare sulla banchina. Cioè, c'è proprio una cultura diversa del mare da loro.
Basta pensare che hanno cambiato il palinsesto, cos'era, o il primo o il 2, quando sono passate le barche vere a Capo Horn, hanno trasmesso in diretta. Cioè, pensa una cosa del genere in Italia ed è film.
Sì, sì, solamente per i mondiali di calcio, forse.
Forse.
Forse, sì. Senza scomodare Monti.
No, ma tutte le sere il telegiornale dà l'aggiornamento, cioè, pensa di che cosa stiamo parlando.
Sì, sì, ma infatti, ma visto che il rapporto è quello lì 1,50, io credo che dei famosi quanti erano ancora in gara in questo momento, 270 che aveva calcolato Alberto, 270.000 persone che stanno ancora correndo, secondo me forse sono 10.000 quelli non francesi. Gli altri 260.000 credo che siano tutti francesi, per loro è un fenomeno di massa questo. Non credo che ci siano così tanti spettatori neanche la domenica alle partite di calcio su Sky, ecco, da noi.
Non so se avete visto le immagini l'anno scorso quando ha chiuso la Jules Verne chiudendo col record. Sulla banchisa c'erano 150.000 persone.
Pazzesco, sì, pazzesco. Sì. 150.000 persone per vedere una roba che sì, è interessante, però in fondo era il tentativo di battere il record del mondo di una barca sola che quanto ci ha messo, non mi ricordo più, ma una roba impressionante. Era col trimarano, no?
Sì. Mm. Beh, hanno fatto una cosa pazzesca, insomma, in 47 giorni.
Sì, appunto. Il giro del mondo in 80 giorni va a donne di facili costumi a questo punto. Siamo arrivati quasi alla metà a vela, che è una follia, sì.
La follia, sempre a manetta.
Sì, non so se avete visto delle riprese da qualche parte, delle riprese da bordo di quelle barche lì, mentre sono in velocità, che cos'è? È una roba che fa impressione, quasi quanto l'hydropter, che è un'altra di quelle robe che fa veramente impressione vederlo viaggiare. L'hydropter avete presente qual è?
No.
È quello che stanno sviluppando in Francia da 15 anni, 20 anni, non so più quanto, quello che viaggia tutto sui foil, quindi tutto sollevato dall'acqua completamente, e fa non so più 6-60 nodi, una roba del genere, una follia, solo che appunto è molto instabile, per farlo star stabile hanno inventato marchingegni e sono 15 anni che li continuano a perfezionare per andare sempre meglio. Ci sono delle riprese sul loro sito incredibili, riprese da bordo, ti rendi conto della velocità impressionante che fa quella macchina e di come è sensibile alle regolazioni, basta toccare una virgola e proprio si scompone completamente sull'acqua, e sono diverse tonnellate perché è una barca di 25 metri, per cui non è una robina piccolina, veramente impressionante. Stanno tentando delle cose sulla tecnologia che non so dove li porteranno. Per adesso li ha portati a fare un paio di scufie in cui hanno distrutto la barca completamente.
Ma li porta a farsi del male.
Sì, infatti.
Basta così andare veloce.
Anche sono... secondo me. Vanno un po' troppo bene, ma anche quelli, anche adesso le barche che noi guidiamo virtualmente nella realtà, questi 60 piedi viaggiano delle velocità impressionanti.
Fare tutte quelle miglia da soli in quelle barche lì è pericoloso.
Sì, veramente pericoloso. Non so se avete notato anche i filmati che ci sono ripresi da bordo, quando non so, stanno bene rincantucciati sotto la cupola e riprendono la scia dietro. La velocità che esprime e la dimensione delle onde che passano a delle velocità impressionanti. È una cosa che fa paura solo a vederla, pensare che è così 24 ore al giorno per 3 mesi.
Io credo che... quando sei lì in quelle condizioni che lo riprendono anche dentro il bozzetto bello tranquillo, è un bel momento.
Problema sì, infatti.
Quando cambia la intensità del vento, la rotta, devi andare a cambiare le rotte.
Sì, sì.
La mano terza rotta. Quello è già un altro momento più pesante.
Sì, anche perché non ho idea di quanto ci mettono, ma immagino che cambiare una vela di prua su quelle barche lì, in quella situazione lì da soli, minimo gli ci vorrà mezz'ora, tre quarti d'ora, a dir poco.
Sono tutte vere avvolgibili, magari anche meno, però comunque la manovra che devono magari, non so, non vorrei dire un'eresia, ma qualcosa davanti all'albero devono andarci a fare ogni tanto.
Ah beh sì, per forza, ma era come anche se era distrutto, la volta precedente si era distrutto il femore, quello di Generali, vi ricordate la storia di, non mi ricordo più chi era, lo skipper, che in generale è poi rimasta lì alla cappa in mezzo all'oceano e nessuno è andato a recuperarla perché lì si è spezzato il femore e poi sono andati a prenderlo quelli della marina, ma non poteva più né governare né fare niente perché era andato a prua, è arrivato un'onda, l'ha fatto sbattere contro gli ha fottuto completamente il femore. È stata una roba abbastanza pazzesca perché per 2 giorni c'era stato un altro concorrente che si era staccato dal percorso per andare lì, non poteva abbordarlo perché il mare era troppo mosso, non poteva far niente, allora cercava di passare da dietro e tirargli dentro il boccaporto aperto e tirargli al volo della roba da mangiare e da bere perché lui potesse sostentarsi. Delle scene abbastanza incredibili. E infatti poi alla fine mi sembra che gli avevano abbonato non so quante miglia e aveva fatto anche un buon piazzamento. Va bene.
Navigano sempre lontano da qualsiasi costa, quindi sei sempre anche in punti che per ritrovarti è semplice.
Sì, non è facile trovarti. Per di più c'è sempre l'incognito del ghiaccio, dei anche solo dei growlers. Lì growlers, dicono growlers, che uno dice il growlers è una cosa piccola, sì, ma è una cosa piccola che poi comunque una barca in carbonio è capace di fartici un buco nello scafo grosso 20 cm e affondarti lì al volo. Non è che...
Perché... Il giorno non ci sono, maledettamente.
Sì, quest'anno sono abbastanza alti i ghiacci, infatti hanno spostato due volte le porte, le hanno portate più alte appositamente, due volte, durante la gara. Subito all'inizio, dopo capo di Buona Speranza, hanno rialzato le boe. Non so se anche dopo, perché io tra l'altro per 15 giorni ho affidato la barca a un'altra persona perché non ero in grado di gestirla, perché ero all'estero. Le hanno alzate anche altri. Sì, sì, ma avevo sentito che c'erano problemi con i ghiacci là sotto. Bene, a questo punto io non so se c'è ancora qualcuno che vuole entrare in chat. Non
volevo, vabbè,
dimmi, no, non abbiamo limiti di tempo, quindi vai pure tranquillo. Che è successo?
Ma stavo cadendo, scusa. Ah. Facciamo parlare qualcuno del mio gruppo, magari.
Certamente. C'è tempo tu. Non c'è nessun problema, dimmi chi vuoi e lo facciamo parlare.
Chissà chi può venire dei ragazzi del mio mitico gruppo No Limits.
Non lo so, io in questo momento ho un Pridwen HT.
Ma li vedo che mi scappano via.
Io ho un Pridwen HT qui che non so chi sia, che ho provato prima a far entrare, ma non so se è uno dei tuoi.
Vuoi mica una ricetta di cucina per la regata?
Una ricetta di cucina per la regata? Perché no? Benissimo.
Ti mando lo chef allora, vediamo se mi...
Signore, io vi devo salutare.
Ah, molto bene. Allora, senti, ciao, grazie mille.
È stato un piacere.
E buon vento, è stato un piacere. Sono molto contento. Se nel caso continuassimo bene così lì davanti, ne facciamo poi un'altra tra una quindicina di giorni, 20 giorni, quando comincia a essere vicino al traguardo.
Buona idea.
Mi rifaccio vivo e vi riconvoco per quando saremo al buono.
Molto bene.
Ok, nel frattempo buon vento. Ciao, grazie mille.
A tutti.
Ciao Strombox, buona grazie. Giornata. Ciao.
Sparisco anch'io, dai.
No, resta qui. Adesso puoi chiamare uno dei tuoi se vuoi. Se si fa vivo su Skype, lo possiamo tirare dentro.
Un collegamento dal Brasile in diretta.
Ma perché no? Ma certamente.
Lulli.
Ecco, dai, tiralo dentro tu, se ce l'hai sulla tua chat, tiralo dentro tu.
Ma non è su Skype anche lei?
Io non ce l'ho qui, a meno che non si chiami Antonella.
Antonella, tira dentro Antonella.
Tiro dentro, ma è messa come non presente però, Io provo, ma mi sa che non... Mi sa che non ne vuole sapere, non so.
A volte non viene, dice.
Sì. Antonella, hai detto Antonella? Io la vedo assente, provo lo stesso ad aggiungerla, vediamo se ci risponde. Perché si era accreditata prima e poi... No, non la vedo. No.
Forse è meglio che metti la musica, è più interessante.
Ha rifiutato la connessione, non ne vuole sapere. Mi sa che quelli del tuo gruppo sono sfuggenti in questo momento.
Sì, sì.
Sono sfuggenti?
Mi hanno mandato a fare la figuraccia a me, ora mi lasciano qua, lo sapevo.
Ma è giusto così, no? Gli amici servono per quello, che diavolo, scusami, anche tu cosa ti aspetti dalla vita?
Niente.
Va bene, dai, mettiamo...
Piacere, veramente.
Figurati, metto un brano, magari ci risentiamo dopo. Ciao, ma Lulli dice, sono timida, dice...
No, se veniva uno di loro magari mi faceva piacere salutarlo, ma lo stesso.
Beh, ma tu prova a fargli entrare, convincili, hai un disco di tempo.
This is NK Radio. This is NK Radio.
Ici, c'è Radio NK.
Esta es Radio LK.
Oh, eccoci qua.
Hai richiamato?
Sì, ti ho richiamato. Eccoci qua. Siamo di nuovo Alberto e ho richiamato anche le pronte. Le pronte viaggiatore, sei lì?
Sì, sono qua. Nel periodo in cui non ero collegato stavo guardandomi i filmati dell'idroptere, scusa, che ho, in questo momento ho appena mischiato pronuncia inglese e francese, ovviamente. Mi senti?
Sì, ti sento perfettamente. C'è troppo vento?
No,
aspetta che chiudo la porta.
Devo dire che è veramente una macchina incredibile.
Hai visto che roba?
Pazzesco, pazzesco. Beh, 50 nodi sul miglio. E leggevo che adesso vogliono fare Los Angeles, Hong Kong o qualcosa del genere. E deve essere veramente straordinario, insomma, se riescono a fare. Beh, ovviamente non faranno 50 nodi costanti, però anche se lo facessero 40, penso che batterebbero qualsiasi record possibile, ecco. È veramente incredibile come questo progetto sia nato 30 anni fa, cioè sono spezzoni di video del 74, ormai quasi 40 anni fa poi. Veramente incredibili, insomma.
Sì, ormai il suo ideatore si è votato esclusivamente più a quello. Una volta era un grande skipper, una volta, dopodiché si è messo a fare quello e non ha più smesso. È diventata una specie di sfida con se stesso arrivare a certe velocità.
Allora, il video che stavo guardando dice giustamente lui che sappiamo pochissimo della velocità della vela ad alta velocità, perché fondamentalmente la vela è un. Insomma, è stato lo sviluppo tecnologico della vela in quel senso è stato praticamente abbandonato, ovviamente per motivi economici, insomma, ecco, voglio dire, se ne frega di portare il tè dalle Indie a Londra.
Sì, vabbè, sì, lì qualche cosa hanno speso un po' quelli di BMW ora con le vele sì. Rigide, ecco.
Sì, vabbè, però per breve distanza, insomma, ecco, diciamo così, cioè questi qua vogliono fare il Pacifico a 40 nodi, insomma, ecco, il che è abbastanza incredibile, insomma.
Sì, e volando come un aliscafo, poi, fondamentalmente.
Ed è bellissimo, esatto, che è praticamente un aliscafo. Infatti se guardi praticamente i loro timoni, poi sono i loro timoni sono arcuati dell'ultimo modello, sono arcuati verso il dentro, proprio come il, come si chiama, insomma, diciamo la,
come le ali dell'aliscafo, sì sì,
che sono l'aliscafo, sì, esatto, che sono praticamente dei semicerchi intorno allo scafo, e anche loro invece di avere timoni praticamente che sono perpendicolari, diciamo così, alla superficie del mare, li hanno tutti incurvati, molto interessante, veramente, deve essere un progetto ingegneristico veramente stupefacente. Infatti lui dice che è coinvolto anche ingegneri aeronautici e quant'altro.
Sì, è una cosa stupefacente anche come numero di scuffie che hanno fatto, non so se tra i tanti filmati hai visto quando l'hanno distrutto. Hanno preso uno di quei pattoni che da ringraziare Dio che nessuno si è ammazzato, perché veramente era la versione precedente a quella attuale, ancora con le vele non rigide.
C'è una bellissima ripresa di fatta dalla testa dell'albero, in cui vedi che la barca si ferma e loro per qualche motivo corrono da un lato della diciamo su un bordo della barca. E non capisci cosa stia succedendo finché noti che il mare si sta praticamente ribaltando, perché tu dal punto di vista dell'albero
sì, vedi il mare che si ribalta dall'altra parte, ma vedi loro fermi, certo.
Esattamente, insomma, era molto, molto interessante anche quello, insomma, così proprio ti sconvolgeva il punto di vista, ovviamente, perché non c'è senso abituato a stare in una barca dalla testa dell'albero mentre scuffia, ecco.
Sì, ecco, non è una condizione invidiabile quella. Meno male che era solo una telecamera e non c'era un cameraman.
Per niente, esatto. Ed era incredibile come la barca andasse, e poi improvvisamente si fermasse tutto, probabilmente perché, non so, avevano rotto qualcosa, ma in realtà è perché appena toccano la superficie dell'acqua, ovviamente c'è un impatto frenante immediato, incredibile.
Sì, veramente non so quanti G siano di
in realtà per navigare diciamo non volando, fondamentalmente, diciamo così, ecco. Molto bello, ricordavo che di averlo visto in passato e me l'ero quasi dimenticato. Vedo che hanno fatto anche molti cambiamenti da quando l'ultima volta che l'avevo vista, ed è veramente 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 molto bello.
Sì, sono cose estreme, ma sono interessanti perché portano la vela un po' più in là. D'altra parte, da quegli studi lì nascono appunto anche le vele rigide, tutte quelle belle cose che stanno sperimentando in giro un po' da tutte le parti.
Per fortuna che qualcuno lo fa, insomma, ecco.
Beh sì, ma è come gli alberi rotativi, quelli che ci sono adesso con i bracci esterni, no, allo scafo.
Certo.
Ecco, io quella roba lì, ancora adesso, ogni volta che lo vedo mi fa una paura che prima o poi prenda un'onda.
sì.
Scusa un attimo, però, scusate se vi interrompo. Però cioè, l'albero rotante esiste sui catamarani da decine d'anni, eh?
Sì, no, quello sì, ma sai che loro hanno quelle come chiamarli, quei buttafuori, non so come chiamarli, che sono attaccati sulla base d'albero e non, per fare quel tipo di...
Sì, ho capito.
Ecco, quel tipo di bracci lì mi danno l'aria della cosa, di una cosa, di una fragilità estrema, così esposti, così esterni, la prima volta che la barca prende uno sbando un po' serio rischi di buttarli in acqua, di spezzarli.
Ma anche la prima onda seria che ti viene su, cioè, danno proprio... Sì,
danno l'impressione di essere fragili, poi invece vedi che reggono più o meno come gli altri, insomma, si spaccano più o meno con la stessa frequenza con cui si spaccano gli altri, quindi evidentemente non è quella la differenza, assolutamente. Vai.
È da ricordare che in questo momento c'è Soldini che sta navigando con Maserati verso per il record New York San Francisco.
Sì.
E credo che sia nei pressi delle 4 ore, leggevo che stanno andando abbastanza bene, non benissimo. Lui dice che insomma sono due giorni che vanno a 20 nodi, per cui insomma neanche male. E hanno appena preso, da due giorni hanno preso l'Eliseo, per cui adesso dovrebbe essere abbastanza facile per un bel po'. E insomma, hanno fatto una media di 14 nodi e mezzo in 7 giorni.
Pensate.
Sì, media, capito?
Sì, sì.
Per cui sì, immagino che non sia... che sia un bel andare, ecco, sicuramente anche solo a 14 nodi, pensa parte il Pacifico a 30-40 di media.
Sì, sì, no, è una follia, ma ti dico già, adesso noi nel gioco virtuale, ma più o meno le velocità sono quelle che ci sono anche nella gara reale, e si fanno a volte 24-25 nodi, eccetera, sono giornate in cui raramente scendi sotto i 16-17 nodi per delle giornate intere.
Pensa se fossi a bordo con quella velocità là, come saresti completamente bagnato vabbè che saresti bagnato da mesi, ovviamente.
Sì, sarei ormai una crosta di sale probabilmente. Sì.
Esatto. Però sì, cioè, se ti fai la giornata a 20 nodi, figurati. Io sono stupefatto della resistenza fisica di queste persone che possono sopravvivere. Io ricordo come sono tornato dalle mie 500 miglia completamente distrutto e con un mal di terra per un paio di giorni, praticamente almeno un paio di notti, cioè, quando mi distendevo ricordo che sentivo tutto che si muoveva.
Sì, sì, è così quando fai le traversate un po' lunghe, quando scendi in banchina cominci ad andare a zig zag per la banchina.
Esatto.
Penso questi dopo...
Io suggerirei una cosa, che sono da soli.
Sì, però, sì, infatti.
Sì. Poi una cosa che secondo me non si indaga mai abbastanza è quanto tutte le decisioni che prendono siano supportate da terra, nel senso che mi domando se non sia a livello quasi del pilota di Formula 1, che fondamentalmente non accelera se il box non gli dice di accelerare perché può consumare troppo le gomme piuttosto che consumare troppo
ma
le...
credo molto meno del normale, credo che il grosso, molto meno che nella Formula 1, credo che fondamentalmente il grosso del rapporto che loro hanno con la terra sono gli studi con i routier, che gli fanno gli studi sulle rotte possibili e sulle possibili strategie che possono fare. Credo che fondamentalmente il grosso rapporto che hanno è quello. Magari c'è la consultazione di dire sento un rumore dalla tale apparecchiatura, così, e qualcuno gli deve dire guarda vai tranquillo, oppure preoccupati, mettici le mani, ripara quello in quella maniera.
Sì, però secondo me ad esempio una vela piuttosto che un'altra è il momento di cambiarla perché questa ha supportato troppi strappi.
Ma credo che quello le vede lui, non le vedono certo da terra, da distante, cioè è lui che deve giudicare a quel punto lì. Secondo me è molto più solo di quello che sembra, cioè è vero che c'è la tecnologia, è vero che sono collegati via satellite, è vero tutta una serie di cose. Però è anche vero che sono loro che hanno il posto della situazione, sono loro che vedono l'usura reale della vela, tiene ancora, non tiene, sono in grado di fargli una toppa, non sono in grado, sai.
Sì, non so se quanti sensori abbiano ad esempio su sta barca, insomma.
Ma non credo che ne abbiano tantissimi, sai.
Mi domando appunto questo, perché ormai un sensore costa poco e pesa niente, per cui non so, io immagino un mondo in cui puoi mettere i sensori dentro la trama delle vele fondamentalmente e vedere cosa succede e capire bene come sta andando, e addirittura ti può aiutare con le regolazioni, cioè vedi come sta passando il vento, voglio dire, ne disponi una fila di sensori lungo tutta la vela e vedi se il vento, se la vela è regolata bene immediatamente, insomma.
Dovresti andare a proporlo alla Oracle, ma loro l'avranno già fatto su quel tipo di barche.
Spero di sì, altrimenti.
Però tu capisci, quel tipo di barche lì ha un costo che è n volte il costo di un 60 piedi, eh.
Sicuramente, certo.
60 piedi è una barca che sì, ha le tecnologie dei materiali, di tutto quello che vuoi, tutta la tecnologia di comunicazione, di
sì, però forse a bordo proprio non c'è così tanto.
No, non hai tutte queste finezze qui, anche perché chi corre non è un ingegnere elettronico, e comunque che tipo di aiuto vuoi che ti possa dare su una distanza così? Se la vela si sta rompendo, punto, non è che...
Vabbè, almeno sapere che si sta rompendo, però.
Ma secondo me quello lo vede, guarda, butta l'occhio, vede e dice: oh, cacchio, si sta rompendo. Secondo me gli viene molto più facile che avere un sensore che gli dice bip bip, la vela si sta rompendo. È tutto talmente abbastanza in vista, cioè non è una barca, non sono barche che hanno tanti oggetti occulti. L'oggetto più occulto che c'è alla fine della fiera è il meccanismo che fa muovere la chiglia.
Ah no, certo. Sì, certo, poi è incredibile che però allo stesso tempo, ad esempio quello che è successo a Sam Davis, che è andata contro un peschereccio, se non ricordo male, e al quinto giorno si è dovuta ritirare.
Sì, almeno un paio sono andati contro i pescherecci, certo. Anche Bell mi sembra, anche Group Bell mi sembra che è andato a stamparsi contro un peschereccio.
Questa è una cosa che secondo me...
Ma è un classico, perché è la solita storia. Intanto i pescherecci a volte pescano anche di frodo, quindi non accendono le luci o roba del genere.
Veramente.
Poi tu stai partendo, sei partito, sei tirato fuori appena adesso dalla bagarre, quindi sono 24 ore che stai navigando senza chiudere occhio, perché sono tutti troppo vicini e sei finalmente tranquillo, fuori dalle rotte mercantili, che cazzo fai? Dormi 2 ore. E lì succede il casino, regolarmente. Perché poi è successo in quella situazione lì, cioè finita la grande ressa all'inizio, quando sono tutti vicini, come si sono allargati, avevano lo spazio per mettersi tranquilli, sono successi disastri.
Sicuramente, ma poi appunto è l'unico punto in cui può succedere, cioè adesso può succedere forse un po' al ritorno, ecco, tornando su, che sono magari un po' più...
Davanti alle coste del Brasile, ci sono dei percorsi classici delle navi mercantili che sono sempre quelli, no?
Sì, però sì. Scusa un attimo, non possono avere un piccolo radarino a bordo?
Sì, ce l'hanno e hanno anche il riflettore. Il problema è che non sempre, ad esempio, un piccolo peschereccio, se il mare è mosso, non è che lo becchi tanto facilmente.
Certo.
Sai, dipende anche dalla dimensione delle navi. Così come a volte le navi grandi non ti vedono anche se tu c'hai il riflettore sopra la tua barca.
Certo.
Pieno di barche che sono state speronate da cargo, roba del genere bella grossa, che proprio non li ha visti, niente da dire, sul radar non li ha visti, loro dormivano, gli sono andati dentro in pieno. Bisogna avere sfiga, perché guarda che beccarne una con tutto lo spazio che c'è.
Dice, il mare è grande, sì. Cazzo, dobbiamo trovarci due nello stesso punto proprio.
Però succede, cioè, io ho visto nel deserto, ho visto due macchine che salivano una da una parte, una dall'altra della duna, e si sono presi in cima.
Però magari ci sarà stata una stradina, qualcosa?
No, niente, libero, dune libere.
Uno poteva andare in qualsiasi direzione.
No, dune libere, ognuno poteva andare un po' dove gli pareva, e lì erano due gruppi diversi che arrivavano da due direzioni diverse, e due hanno deciso di passare nello stesso punto la duna, peccato che uno era da una parte e uno dall'altra.
Che magari insomma era la traiettoria migliore, queste cose qua.
Ma neanche tanto, perché poi sai cos'è? Lì hanno dune neanche tanto alte, perché nelle dune alte normalmente c'è un lato che... è solido e un lato che è molle, per cui tu sali sempre dal lato solido, dal lato molle non ci sali, non è possibile salirci. In quel caso erano dune abbastanza compatte, morbide, non era la classica dunona che tu ti puoi immaginare. Quindi sono proprio arrivati tranquilli, belli decisi, sai.
Sì, io purtroppo posso solo immaginarmela, mentre tu sicuramente ne hai viste voi più di me, ovviamente.
Ne ho vista una sola e mi è bastata, e devo dire che se non puoi dire sfiga, perché vabbè, se anche pirla a non guardare che diavolo stai facendo. Però, Dio santo, con tutto lo spazio che c'è, appunto, è lo stesso concetto del mare, con tutto lo spazio che c'è, proprio lì devo beccarlo. Succede, come quando beccano i container che galleggiano.
Vabbè, certo.
Anche quello, galleggiano a pelo d'acqua, quindi sui radar non li vedi. Di notte non li vedi assolutamente, se gli vai dentro hai fottuto la barca.
E beh, io mi ricordo appunto una regata in cui abbiamo preso, c'era una gomena a pelo d'acqua, l'abbiamo presa sul bulbo e non c'è stato verso di toglierla, e ovviamente ci ha super penalizzato, siamo dovuti fermare, andare sotto e toglierla, insomma.
Beh, chiaro.
Non simpatico, ecco, ed era nell'Adriatico, insomma, non è che dici ma che cacchio, c'è proprio il momento in cui passo io, deve esserci sta roba sott'acqua che mi blocca del tutto.
Sì, ma di roba ce n'è comunque che galleggia. I nostri mari sono sempre più sporchi, guarda, sì, è una roba indegna, veramente.
Beh, comunque, facendo una battuta, meglio una gomena che andare a finire in secca.
Ah beh, no, sicuramente, però insomma, sì.
Su quello non ci piove. Va bene, sentite, cari ragazzi, sono le 23:13, quindi siamo stati in linea non so quanto tempo è che stiamo trasmettendo? Un'ora e 42, non è male.
Per cui un'ora e tre quarti.
Sì, un'ora e tre quarti, non è male. Quindi io direi che potremmo anche quasi farla finita qui, cosa ne dite?
Sì,
la facciamo finita qua e ci risentiamo tra 2-3 settimane previo avvertimento, quando la gara sarà arrivata al buono. Cioè quando saremo,
chi vivrà vedrà.
Sì, quando tu, Alberto, spero che starai sbaragliando tutti quanti e gli altri saranno tutti andati in secco, saranno affondati o si saranno speronati tra di loro e tu sarai passato in mezzo.
No, io guarda, io ti dico, te l'ho detto, io devo andare via dopo domani mattina presto, sarò via per 3 giorni, non so come farò.
Ah, Dio buono, inventati qualche cosa, fai qualcosa, trovati un sostituto, trova qualcuno che ti dà la mano.
È un gioco, no?
È un gioco, no, ma è un gioco, ma sei lì davanti, sei quello messo meglio di tutti gli italiani, adesso non cominciare a fare un gioco, facciamo i superiori, smettila, che non ci crede nessuno.
Mi sto preparando mentalmente per cadere in posizione di retroguardia.
Sì, hai capito, no, pensavo per cadere in piedi e poterti giustificare dicendo, sai, tanto è un gioco, sai, con l'aria di superiorità.
No, ma comunque c'è... Parliamoci chiaro, cioè se uno fa questo gioco qua, comunque una certa, come si può dire, un certo spirito competitivo lo deve avere per forza. E io penso di averlo comunque, quindi certo che brucia se dopo cominciano a passarti, però insomma a un certo punto appunto uno si deve consolare dicendo che è un gioco.
Va bene, allora io non ti consolo sperando nella tua rabbia agonistica a questo punto. E direi che all'urlo di maledetti mangiarane avremo il vostro scalpo. Vi saluto tutti quanti, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, grazie Alberto, grazie alle pronte che siete ancora qui. E niente, vi riconvocherò appunto di qui a un po', quando saremo all'altezza delle Canarie, su di là, insomma, quando si comincerà a vedere a vista il traguardo.
Va bene,
ok. Allora, a presto. Ciao, buon vento a tutti.
Ciao.
The Sailor Man. One storm to the finish, 'cause I eat some spinach. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. One storm to the finish.
cause I eat too much spinach. I'm Popeye the Sailor Man. I'm once up to Zeus, which hates all the Lucas, waiting on the app and square. I fits them and buffs them and always unruffs them, and none of them gets nowhere. If anyone passes to risk with this, it's Popeye's wham on the stand. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh boy!
He's Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man. He's shot to the finish because he's a bitch. Popeye the Sailor Man.
I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish cause I eat some spinach. I'm Popeye the Sailor Man. I'm one tough bazookas with chains all belucas, waiting on the advance square. I fits them and fucks them and always outruns them, and none of them fits nowhere. If anyone passes to risk me this, it's Bob and it's Wham on his stand. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man.
Hey! Popeye the Sailor Man.
This is NK Radio. This is NK Radio.
Ici, c'est Radio NK.
Esta es Radio LK.